Radio Incredibile. Accendi il PC. Accendi la tua giornata.
Le indagini sociologiche degli ultimi anni rilevano una serie di cambiamenti epocali che riguardano l'istituzione familiare. Da questi cambiamenti si evince innanzitutto una elevata diminuzione dei matrimoni e un altrettanto considerevole aumento delle separazioni e dei divorzi. Gli uomini e le donne sembrano non parlare più la stessa lingua. Formalizzano i loro legami con sempre minore assiduità e quando ci riescono incontrano difficoltà così impegnative da farli naufragare con impressionante rapidità. Siamo dinanzi a dei legami che potremmo definire deboli. Un altro fattore indicativo della profonda trasformazione a cui sta andando incontro la famiglia contemporanea è rappresentato dalla diminuzione del tasso di natalità. Si fanno sempre meno figli e questo fa sì che in tutte le nazioni industrializzate scompaiano le famiglie numerose. Mi riferisco a quelle appunto con molti figli che hanno rappresentato una costante almeno fino alla prima metà del Novecento, mentre le famiglie nucleari con pochi figli subiscono un drastico ridimensionamento. Viceversa, proliferano le famiglie monogenitoriali, quelle composte dal genitore di sesso femminile e da uno o due figli, quelle allargate, frutto di nuove relazioni tra adulti, quelle di coppie senza figli, le unioni tra individui dello stesso sesso, soprattutto quelle tra donne, e le famiglie cosiddette unipersonali, costituite cioè da persone che vivono da sole. Dobbiamo allora prendere atto che nel nostro tempo l'unione tra un uomo e una donna, poco importa se sancita da rito religioso o da quello civile, costituisce una delle alternative tra le tante disponibili. Ora, le motivazioni che hanno prodotto la disgregazione dei legami familiari sono diverse, mi limito a sottolinearne alcune, facendo un confronto tra l'epoca che ci ha preceduto e l'epoca postmoderna. La prima è stata caratterizzata dalla presenza di una configurazione familiare, quella patriarcale, fondata tutto sommato sulla normatività di ciò che Freud ha descritto come Edipo e dunque sulla tenuta della funzione paterna, funzione che tra le altre cose consiste nell'interdire ai figli il possesso della madre e a quest'ultima il possesso dei figli affinché entrambi possano desiderare oltre il proprio legame, introducendo il tabù dell'incesto, regola culturale per eccellenza e dunque presente anche nelle società cosiddette primitive. La funzione del padre è quella di vietare ai propri figli l'accesso al godimento della madre, di modo tale che i figli vadano a cercare le proprie soddisfazioni al di fuori del discorso familiare e dunque a fondare dei nuovi legami sociali e dei nuovi legami familiari. In passato la funzione paterna, una funzione che si ritrovava tanto nell'istituzione familiare quanto in quella sociale, riusciva a veicolare un modello standard di che cosa significasse essere uomo, di cosa significasse essere donna e di come costruire un legame tra questi due personaggi. Da questo punto di vista si era necessariamente obbligati ad accettare dei passaggi ritenuti convenzionali. Conoscersi, fidanzarsi, sposarsi, generare figli. Ogni partner conosceva che c'erano delle regole e sapeva che anche l'altro le conosceva. Al punto che la costituzione della famiglia classica costituiva il punto di approdo che potremmo definire ordinario dell'essere adulti e, non a caso, chi sceglieva per esempio di rimanere nubile o celibe andava non di rado incontro alla disapprovazione sociale oppure è relegato in una posizione di marginalità. Nella società postmoderna invece il padre non rappresenta più, per dirla con Jacques Lacan, quel vettore di un'incarnazione della legge nel desiderio, quel riferimento in grado di trasmettere dei modelli di vita a cui ancorare i legami coniugali, fornendo ai giovani valide motivazioni per accettare i sacrifici richiesti dallo stare all'interno di una coppia. La parola del padre non può che risultare sterile se il discorso sociale incentiva, come quello contemporaneo, percorsi esistenziali dediti al soddisfacimento immediato e alla realizzazione di desideri individuali. Dinanzi a un discorso sociale così disordinato e che per ragioni prevalentemente consumistiche veicola modelli maschili e femminili variegati, disomogenei, gli individui si scoprono liberi di non seguire i ruoli precostituiti di uomo e di donna con cui venivano in passato incasellati. La nostra epoca risulta pertanto caratterizzata da configurazioni familiari che potremmo definire post-edipiche, nella misura in cui non risultano più centrate sulla funzione paterna, ma sul desiderio senza legge, dunque mutevole e imprevedibile, degli adulti che ne fanno parte. In altre parole, non dovendo più sottostare alle aspettative familiari o assumere comportamenti puramente conformistici, gli uomini e le donne contemporanei possono ridefinire in ogni momento i loro legami. Venuto meno, lo dico in altre parole, il principio di autorità alla base della dialettica secolare tra individuo, famiglia e società, la coesione familiare è sospesa alle sole contingenze della volontà individuale. Le nuove famiglie assumono così una configurazione pluralistica in cui a volte può essere presente un solo genitore e non è nemmeno scontato che la madre sia quella naturale, giacché può trattarsi per esempio di una madre adottiva o affidataria. Altre volte può essere presente un genitore biologico e il suo nuovo partner, altre volte ancora due genitori dello stesso sesso e così via. L'aumento delle famiglie allargate, l'avanzata delle mamme single per scelta, la crescita delle unioni tra individui dello stesso sesso con la relativa possibilità di adottare e il frequente ricorso alla fecondazione assistita costituiscono in qualche modo la prova di come il concetto di famiglia si sia affrancato da ogni riferimento ad una supposta famiglia naturale ideale. Nondimeno la formazione di questi nuovi nuclei familiari autocentrati e dunque condizionati dalla loro inevitabile precarietà, pone una serie di questioni di carattere educativo. Si tratta infatti di capire se le nuove madri, molto spesso l'unico genitore di riferimento, sapranno ancora capaci di aiutare i figli a costruirsi una reale autonomia, evitando di farne l'oggetto esclusivo del loro soddisfacimento. Pone questioni sui nuovi padri. Saranno in grado di trasmettere modelli di vita conciliabili con il campo del principio di piacere e con le sue strutturali restrizioni senza avere paura di perdere l'affetto dei propri figli? E che posto avranno i nuovi compagni e le nuove compagne nel processo di crescita di bambini e adolescenti che non hanno concepito? Si impegneranno ugualmente a dire dei no e dei sì quando saranno chiamati in causa? Credo che ancora non possiamo formulare delle risposte definitive rispetto a questi interrogativi, in parte perché solo da qualche decennio la ricerca e la clinica si stanno occupando degli effetti che le nuove configurazioni familiari producono sui figli, ma soprattutto perché se la famiglia naturale è un riferimento puramente ideale e la società ha rinunciato a trasmettere ideali capaci di offrire orizzonti esistenziali condivisi, dobbiamo prendere atto che non esistono più soluzioni universali in grado di rispondere alle necessità di un figlio. Oggi, più che mai, ogni famiglia può e deve affidarsi solo alla propria particolarità costitutiva. Ogni famiglia ha le sue dinamiche, le sue logiche, i suoi segreti, le sue anomalie, le sue risorse. Ed ognuna è tenuta ad adottare soluzioni su misura per orientare i propri figli. Un ultimo aspetto che mi sembra utile rimarcare in merito alla questione della famiglia è che, almeno ai miei occhi, quello che costituisce il comune denominatore alla base della frammentazione e del declino a cui essa è andata incontro negli ultimi anni non può che essere l'instabilità che caratterizza i legami di coppia. Una instabilità che tende ad allontanare sempre più individui non solo dalla prospettiva del matrimonio, ma anche da quella della convivenza, rivelando una difficoltà inedita nell'investire in modo autentico su di un partner. Mentre un tempo era chiaro come dovesse funzionare una coppia, nella nostra epoca mancano dei principi condivisi in grado di stabilire cosa sia lecito chiedere all'altro per conseguire il proprio benessere, chiamiamolo così, e a che cosa si debba rinunciare per il benessere dell'altro. Questo fa sì che gli investimenti affettivi sulla propria compagna o sul proprio compagno risultino sempre revocabili. In effetti, in un'epoca che valorizza l'opportunità di realizzare scelte di vita basate sui soli desideri individuali, si è liberi di scegliere il partner che si desidera, ma si è sempre meno capaci di rinunciare al proprio narcisismo e dunque di mettere in discussione i propri punti ciechi all'interno del rapporto con l'altro. Ogni difficoltà vissuta come privazione della propria libertà può fornire una valida giustificazione per troncare il legame. Potremmo dire che è meglio spezzare le catene piuttosto che trovare un compromesso tra le aspettative riposte nel legame e una realtà che tende inevitabilmente a mancarle o a mancarle in parte. E allora, per concludere, dobbiamo constatare che se ad una prima impressione la coppia postmoderna sembra costituire la porta per accedere a soddisfazioni e piaceri inediti, visto che sembra alleggerita da regole strutturate e dunque vincolanti, ad uno sguardo più attento si rivela essere una sorta di porta girevole. Girevole nella misura in cui si è disposti a legarsi all'altro, fin tanto che questo ci rimanda l'immagine desiderata.
Radio Incredibile. Accendi il PC. Accendi la tua giornata. That tonight